4 giugno, terza domenica del tempo pasquale, do lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete preso nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 143 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: «Mi ami?» E gli disse: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi». Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: «Seguimi». È un brano di Vangelo piuttosto lungo, ma è proprio bello meditarlo così nella sua completezza. Ecco, allora ci troviamo con un protagonista in questo Vangelo vicino a Gesù, che è Pietro, Simon Pietro, al quale Gesù aveva detto: «Tu sei una pietra, su questa pietra fonderò la mia chiesa, ti darò le chiavi del regno dei cieli», eccetera, eccetera. All'ultima cena gli aveva anche detto: «Tu Pietro dici che sei disposto a morire per me, ma questa notte, prima che il gallo canti, mi tradirai 3 volte. Però io ho pregato per te, che la tua fede abbia a non spegnersi. E una volta risorto, una volta che tu avrai ritrovato te stesso, conferma nella fede i tuoi fratelli». È molto evidente la missione che Gesù affida a questo suo discepolo, un pescatore sposato. Gesù guarirà la sua suocera, che lascia tutto e segue il Signore con molto entusiasmo, un entusiasmo a volte non controllato, esagerato, un po' borioso. Aveva questo carattere, borioso. Infatti aveva rimarcato all'ultima cena: anche se gli altri ti tradiranno, io mai. E a Gesù a dirgli che stanotte, prima che il gallo canti, mi avrai rinnegato 3 volte. Ed eccolo Simon Pietro che la sera della Pasqua corre a vedere la tomba di Gesù e la trova vuota. Già le donne erano state più generose, più attente, più vigilanti, più appassionate alla vita. Erano andate per prima a vedere il sepolcro e per prime avevano annunciato che a loro un angelo, chissà in quale forma, avrà parlato al loro cuore. Quello che cercate è risorto. E le donne lasciarono la tomba impaurite, ma poi ripresero coraggio e andarono a dirlo agli apostoli. E così Pietro, primo tra gli apostoli, corre al sepolcro. Ed eccoci alla domenica sera, la domenica della risurrezione. Gli apostoli sono riuniti in quell'aula che noi chiamiamo cenacolo e Gesù si manifesta. Pace a voi. Ecco, subito espande la risurrezione come saluto di pace e poi conferma i suoi discepoli, i suoi traditori. Lui li ha già perdonati, nel suo cuore sono già risorti. E dice loro: andate nel mondo, portate il perdono ovunque, dite ovunque che si deve risorgere, si può risorgere, si deve risorgere, e che il risorgere è la vita vera, non quel tenersi da parte per non cadere mai, in modo che non ci sia bisogno di risorgere. Ed eccolo di nuovo Pietro a incontrare Gesù una settimana dopo, quando c'è anche Tommaso, come abbiamo ascoltato la domenica scorsa. Tommaso aveva detto, essendo assente la prima volta che Gesù compare: io non credo, se non metto il mio dito nelle sue piaghe, non credo. E Gesù: eccoti le mie piaghe, toccale. E sì, credente, tu credi perché hai visto, beati quelli che non vedono e credono. Ma gli apostoli non erano ancora giunti a questo credere senza vedere. Tutti questi 40 giorni dopo la risurrezione di Gesù, che gli apostoli tanto in tanto vedono, sperimentano la presenza del Signore, però è ancora tutta una risurrezione come un avvenimento che ha comportato Gesù, ha interessato Gesù, ma loro restano solo, credono in una risurrezione di un altro, di Gesù. Di fatto, dopo aver incontrato più volte il Signore, Pietro, Giacomo e Giovanni lasciano Gerusalemme, fanno centinaia di chilometri e ritornano al loro paese natale. E ritornano a fare il lavoro di prima, a pescare, a fare i pescatori. Si direbbe, dopo per 3 anni aver seguito Gesù, averlo visto risorto. Sì, credevano nel risorto, ma loro non erano risorti. Credevano nel risorto, ma loro non erano risorti. Rimanevano attaccati al loro schema di vita, al loro lavoro di prima. Si volevano saziare dal credere nel risorto, in Gesù, restando loro non risorti, restando come prima, dentro i propri schemi, tranquilli. Anzi, adesso, avendo visto il risorto, in un certo senso, anche quasi orgogliosi di una risurrezione che è però la risurrezione di un altro. Ed ecco qui Quanto è stupendo questo incontro di Gesù con Pietro, questo discepolo che lo aveva rinnegato 3 volte e a cui Gesù aveva più volte confermato che gli affidava un ruolo importantissimo, doveva essere la pietra della Chiesa. Lo aveva rinnegato 3 volte. E Gesù gli domanda 3 volte, mi ami più di questi? Perché Pietro all'ultima cena aveva detto, gli altri ti tradiranno, ma io mai. Mi ami di questo amore in cui tu ti credi di amarmi più degli altri? E Pietro comincia a convertirsi, a risorgere. Tralascia il confronto con gli altri. Dice semplicemente, Signore, tu sai che io ti amo. Pietro sta risorgendo. Sta risorgendo da quella mania di essere il primo, di fare così come si suole dire in un film, il protagonista, no? Il protagonista della risurrezione, ma di Gesù. Gesù gli fa una seconda volta la domanda. E Pietro nuovamente risponde, tu lo sai che io ti amo. E Gesù, passi i miei agnelli e poi dopo passi le mie pecorelle. Non soltanto gli agnelli, i piccoli, diremmo noi, i fedeli, ma anche le pecore madri, anche coloro che hanno dei ruoli di guida, passi, passi, passi tutti. E quindi per la terza volta Pietro mi ami. E questa volta Pietro che non è ancora completamente risorto, quasi si stupisce, resta anche affranto, come se Gesù dubitasse di lui. E ritorna a dire, Signore, tu lo sai che io ti amo. E allora Gesù gli dice, ora tocca a te risorgere. E la tua via della risurrezione, la via della tua risurrezione, è che tu risorga nella tua esistenzialità. Finora anche tu, come Tommaso, hai visto me risorto, ti sei anche di questo inorgoglito quasi. Ma questa non è la tua risurrezione. È il semplice riconoscere che un altro è risorto. Ora devi tu risorgere. E per risorgerti devi immergerti nella tua esistenzialità. Diventerai vecchio, ti legheranno, ti porteranno dove tu non vuoi. Buttati in questa tua esistenzialità. Risorgi dal pensarti di essere in un altro modo. Risorgi dal Pietro immaginario che ti sei fatto. Risorgi dal Pietro che si soddisfa di vedere il suo maestro risorto e che ora risorge lui stesso. Al punto tale che si affida e nella sua esistenzialità accoglie di morire. Nell'esistenzialità che muore, Pietro ha lasciato morire anche gli incontri col Signore che però erano tutti tenuti su dal vanto di incontrare il Signore, di vederlo e di essere dal Signore stimato, preposto agli altri discepoli stessi. Ora immergiti nella tua esistenzialità. Che bello vedere, leggere questo Vangelo, meditarlo in questi giorni, dopo quanto abbiamo visto al funerale di Papa Francesco. Questo suo essersi dato, buttato nella sua esistenzialità. Quell'uomo anziano, già come raggomitolato su se stesso, su una carrozzella, con un volto ormai che ha perso la sua fisionomia normale, in quella situazione, che era la situazione che lo conduceva alla fine del viaggio terreno, Papa Francesco si è buttato. Questo buttarsi nella nostra esistenzialità, accogliere il cammino di vita che ci è dato, accogliere anche quel carattere che ci farà fare anche tante brutte figure, accogliere la propria peccabilità, accogliere che siamo chiamati a terminare la vita non vantando di essere innocenti, ma riconoscendo di essere perdonati e nel perdono di essere risorti. Quando c'è questo affetto di fede, di speranza, di amore verso la propria esistenzialità. E proprio perché la si conosce fino a fondo, se ne conoscono i limiti, e viene quasi un istinto spontaneo, quello di chinare il capo. Verrebbe la voglia di mettersi da parte, e invece no, continuare a stare in piedi, e chi è preposto a una fila di altri fratelli che invece sono collocati al suo seguito, deve permanere nella posizione di precedere, di guidare, rimanendo nella propria esistenzialità. Un bel grazie a Francesco, perché la sua esistenzialità non l'ha dipinta. La poteva coprire con tanti manti, ce ne sono tanti manti che possano appunto far procurare una bella figura. Invece no, ha lasciato trapelare quello che era il suo carattere e il limite del suo carattere e le contraddizioni che ogni carattere porta con sé. E buttandosi in quella sua esistenzialità ha insegnato qual è la via della vera pace. Non è quella di vincere sugli altri, e nemmeno quella di vincere su se stesso, perché non dobbiamo fare di noi stessi vittima di se stessi, ma di accogliere questa umanità come ci è data e in quella immergerci. Ieri abbiamo festeggiato San Giuseppe. No, oggi l'abbiamo festeggiato, scusate, questo anche questo fa parte della mia esistenzialità. Oggi abbiamo festeggiato San Giuseppe Operaio, che non ha mai detto una parola, non ci è rimasto nessuna parola sua. Sappiamo soltanto che ha lavorato. Quanti lavorano? E non lasciano scarto, non lasciano rumore dentro di sé. Immergersi nella propria esistenzialità e risorgere. Saluti.